Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Quei 18, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, son 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io li zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Forse ripeterò qualcosa di quello che avete già sentito, ma siccome i romani dicevano repetita iuvant, cioè le cose ripetute sono utili, è utile qualche volta ripetere le stesse cose, allora pazienza, non mi vergogno. Abbiamo sentito queste letture, parola di Dio abbiamo detto, e abbiamo ringraziato, rendiamo grazie a Dio. Siamo stati contenti di averla ricevuta questa parola. Il primo brano ci ha riportati agli inizi della storia di Israele, quando Dio si è lasciato intenerire dalla sofferenza del suo popolo, dei discendenti dei suoi amici Abramo, Isacco e Giacobbe. Si è lasciato intenerire. E che cosa ha fatto? Non ha cambiato la loro situazione, ma ha chiamato uno di loro, uno che non era nemmeno conosciuto da loro, che addirittura era scappato, era fuori, diremmo oggi forse emigrato, profugo, aveva dovuto scappare perché contro di lui c'era persecuzione, era finito nel deserto a pascolare pecore non sue ma di suo suocero Mosè. Chiama lui, prima di chiamarlo deve farsi conoscere, perché Mosè era cresciuto alla corte del faraone, quindi cosa sapeva di Dio? Non sapeva nulla, era ignorante, e Dio lo chiama. E come fa a chiamarlo? Anzitutto attira la sua attenzione una fiamma, un fuoco che brucia senza consumare, un fuoco strano, il fuoco di Dio. E Mosè si avvicina: togliti i sandali, si sente dire, perché questo luogo è speciale, non credere di calpestarlo tu, togliti i sandali. mettiti in una posizione di umiltà, di libertà. Mettiti nell'atteggiamento di chi non vuole essere protagonista. Mosè ubbidisce, ed ecco che la voce di Dio continua a raggiungerlo e gli racconta del popolo, del suo popolo, ma del quale lui nemmeno conosce granché, non sa nulla, quasi nulla. E Dio gli racconta le sofferenze di quel popolo e gli dice: tu, vai tu a tirarlo via, a sollevarlo da quella sofferenza. E abbiamo sentito tutte le resistenze che Mosè, noi diremmo giustamente, mette davanti. Giustamente è sbagliato dal punto di vista umano, ma a Dio l'uomo può disubbidire? Allora non è giustamente. Mosè oppone tutte le sue resistenze. Prima di tutto vuol sapere: ma chi sei tu che mi parli da questo fuoco? E allora Dio si rivela: io sono. Cosa gli dice? Per mostrarsi, per farsi conoscere a Mosè: io sono colui che c'è, colui su cui puoi contare, potete contare, sono a vostra disposizione, sono colui che mi occupo di voi per il vostro bene. Io sono colui che c'è. Ma a Mosè non basta. Va bene per me, ma per gli altri cosa gli dico agli altri? E allora Dio cosa dice? Abbiamo sentito. Si fa conoscere in modo molto strano. Non dice: io sono colui che è amore, colui che è così, che è colà. No. Io sono il Dio, cioè colui che è stato importante per Abramo. Sono il Dio, cioè colui a cui i vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, hanno dato tutta l'importanza, colui che essi hanno ascoltato, che hanno messo in cima ai loro desideri. Sono colui che è stato presente alla loro vita. Senza di me, chi sarebbe Abramo? Chi sarebbe Isacco? Chi sarebbe Giacobbe senza di me? Non sapreste nemmeno che sono esistiti, se non fossero stati a diretto contatto con me, se non fossero stati ubbidienti a me. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Queste parole ci portano avanti nel Vangelo. Quando Gesù risorge, è una novità per Maria Maddalena. È una novità assoluta, perché non l'aveva mai visto risorto. Diverso da prima. È lui, ma è diverso. Cosa devo dire io ai discepoli a cui tu mi mandi? Cosa gli dico? Come fanno a credermi? E allora Gesù dirà a Maria Maddalena: di loro, attenzione, cosa deve dire? Che tu sei il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? No, di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Una frase che a prima vista non dice nulla, ma se la mettete in confronto con questa di Mosè, allora capite. Gesù dice: io salgo a quel Dio, non più il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma il Dio mio, che è Padre mio, di Gesù, e Padre vostro, Dio vostro. Adesso Dio si fa conoscere agli uomini non più come il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma come il Dio di Gesù, Padre di Gesù, e il Dio Padre della Chiesa. Adesso Dio è conoscibile e incontrabile dagli uomini, lo possono conoscere e incontrare tramite Gesù, capo della Chiesa, tramite la Chiesa che ubbidisce a Gesù. Ecco, adesso Dio si fa conoscere tramite noi. Noi siamo la manifestazione di Dio, la rivelazione di Dio. Ecco perché noi siamo importanti per Dio. Ecco perché Lui ci vuole radunare tutte le settimane, perché deve formarci, non solo istruirci, ma deve modellarci in modo che siamo ancora e ancora e sempre sua manifestazione, sua rivelazione. Ecco perché ci vuole sempre con gli orecchi aperti, perché ascoltiamo la sua parola, immagazziniamo la sua parola, che perché vediamo il suo amore lo godiamo, perché lo dovremo distribuire, perché il mondo oggi può conoscere e può incontrare il vero Dio attraverso di noi, attraverso la nostra sapienza, la nostra parola, il nostro amore. Siamo importanti per Dio. E se Dio dovesse venire, non occorre che venga, perché c'è, è presente sempre con noi. Io sono colui che c'è, è sempre, ma è anche colui che viene per cercare il frutto del fico che lui ha piantato. Nella sua vigna ha piantato un fico, nel mondo ha messo la Chiesa e viene a cercare frutto maturo, buono, a tutte le stagioni viene a cercare frutto. Lo troverà? Certo che sì, perché ci siamo noi. Possiamo dire: vieni, noi amiamo col tuo amore, noi viviamo della tua sapienza, noi ci nutriamo della tua parola, vieni, troverai frutto. Certo che sì che lo troverà, però possiamo anche dire: ma chissà, forse qualche volta frutto non ne trova. Speriamo che i tempi senza frutto siano brevi e che ci recuperiamo, perché il frutto deve esserci sempre, perché il mondo non può vivere senza il frutto della Chiesa. Il mondo rimane affamato, assetato, rimane ignorante, dubbioso, peccatore, senza il frutto che la Chiesa può offrire. Allora, da una parte, noi abbiamo gioia nel sapere di essere così preziosi per Dio e così preziosi per il mondo, che siamo la fontana a cui si disseta, siamo l'albero dove trova il frutto, siamo preziosi per Dio, si adopera per offrire vita al mondo, siamo preziosi per il mondo. Dall'altra parte dobbiamo dire, dobbiamo essere sempre attenti, vigilanti, pronti, che non succeda che qualche volta, per qualche periodo, né il Padre trova frutto in noi e quindi il mondo non può essere saziato, dissetato, non può ricevere vita. E quindi continuamente noi dobbiamo essere contenti di essere così preziosi. Per questo l'Apostolo continua a dirci quella parola che l'angelo ha detto a Maria: rallegrati, rallegratevi, ve lo ripeto, rallegratevi. Dobbiamo essere contenti, perché siamo preziosi agli occhi di Dio, siamo il suo strumento, siamo la sua manifestazione, siamo preziosi. Dall'altra parte, anche dobbiamo essere sempre attenti, vigilanti, nutrirci continuamente noi della parola del Signore, nutrirci continuamente del suo corpo, della sua vita, per essere guidati, illuminati, condotti dal suo Spirito, in modo che tutta la nostra vita non sia vita inutile, da peccatori. Le disgrazie capitano ancora, come sono successe al tempo di Gesù. Due ce ne ricorda da tutta la cronaca nera di quei tempi, e c'è questa paginetta nel Vangelo. I Galilei, alcuni Galilei, il loro sangue è stato mescolato con quello dei sacrifici. È stato compiuto questo atto ordinato da Pilato, il capo politico, commesso dove? Nel tempio, nel luogo più sacro, davanti all'altare, perché per mescolare il sangue dei Galilei con quello dei sacrifici vuol dire che sono stati uccisi proprio là dove avvenivano i sacrifici, nel tempio. Quindi un delitto politico molto molto grave, e la gente, per avere un po' di consolazione, pensava: chissà che peccatori quei Galilei. Per carità, Gesù ascolta questa notizia di cronaca molto grave, ma dice: cari miei, se non vi convertite, la vostra morte sarà una disgrazia come questa. Ma non solo per i Galilei, anche per i Giudei, che pensano d'essere chissà chi, addirittura gli abitanti della città santa. Ne sono morti 18 sotto la torre l'altro giorno, e voi vi consolate pensando quelli erano peccatori? No. Se non vi convertite, la vostra morte sarà una disgrazia come quella. Se non vi convertite, che cosa vuol dire se non vi convertite? Se non accogliete il dono di Dio, se non ricevete il dono che Dio vi porge. E qual è il dono di Dio? Gesù non poteva dirlo così, ma lo lasciava capire, l'ha lasciato capire tante volte, l'ha fatto capire tante volte. Lui è il dono di Dio. Se non accogliamo Gesù, la nostra vita è una disgrazia, la nostra morte sarà una disgrazia. Se non accogliamo Gesù, la nostra morte sarà la conclusione di una lunga disgrazia. La vita senza Gesù, che cos'è? È vuoto, è continuo peccato, perché senza Gesù la vita è senza luce, è senza carità, senza verità, è una strada cieca che non conduce da nessuna parte. Allora, a conclusione di tutto, accogliere Gesù, essere di Gesù. Tu sei la mia vita, io voglio essere tuo, io sono tuo Gesù. Allora la mia vita porta frutto, allora divento prezioso agli occhi del Padre, divento prezioso anche per quel mondo che ha rifiutato e sta rifiutando Gesù. Ma la mia vita diventa una luce quando sono con Gesù. Ecco, allora, questo è il nostro segreto, la nostra gioia, il nostro desiderio essere sempre, continuamente con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.